must find a smooth transition towards a low-carbon economy. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Greta Thunberg, la ragazza europea più famosa al mondo, usa il treno per raggiungere i suoi coetanei di Fridays for Future, perché sa che è il mezzo di trasporto più ecologico. Ed è anche intuitivo, il treno produce meno inquinamento del trasporto su gomma. Quindi l'Europa dovrebbe spingere proprio su questo mezzo di trasporto. Dovrebbe, appunto, ma lo fa. Questo lo scopriremo assieme a Maria Maggiore e Lorenzo Buzzoni di Investigate Europe. Investigate Europe è un team di giornalisti di 11 nazioni europee, fanno inchieste e spesso scoprono che ciò che sembra logico, scontato, di buon senso, non sempre si fa in Europa. Un esempio? Perché ancora adesso in Europa soltanto il 6% delle passeggeri e il 18% delle merci viaggia su rotaia? È vero che né i singoli governi né le compagnie di treni collaborano tra di loro? Ecco, partiamo da qui con Maria Maggiore perché vogliamo sapere cosa avete scoperto nella vostra inchiesta, perché si usa così poco il treno in Europa.
Adesso sono tutti amici del treno perché il treno consuma solo l'1% di CO2 contro il 71% delle strade. Però perché la gente prende l'aereo? Anche per fare spostamenti non troppo lunghi? Beh, perché il treno è molto complicato, certe volte non ci sono le connessioni ed è anche molto caro, bisogna dircelo. E perché tutto questo? Perché 20 anni fa, quando è stata lanciata la liberalizzazione dei treni e a parole si sono aperti i cantieri per i corridoi europei, in realtà poi i soldi sono andati in gran parte alla costruzione delle autostrade e si è fatto di tutto per invece liberalizzare gli aerei e creare delle compagnie low cost con lo slot facili negli aeroporti, una politica anche di fiscalizzazione favorevole per le strade e per gli aerei. Lo stesso non si è fatto per i treni e questo l'abbiamo chiesto a un'esperta di treni che molti italiani conoscono, Anna Donati, che oggi è portavoce del Kyoto Club ma per tantissimo tempo si è occupata di treni.
Mentre Bruxelles lanciava piani viva il treno, nello stesso momento promuoveva il trasporto aereo low cost. Quando dici viva il treno, dovresti costruire intorno al treno un sistema di incentivo al treno e disincentivo alle altre modalità. E fino al 1990 si riteneva che tra autostrade e trasporto aereo i problemi di mobilità del paese si sarebbero risolti così e quindi si proponevano chiusure di linee, nessun investimento.
Grazie ad Anna Donati per queste parole. Devo dire che come semplice passeggero noto anch'io che negli ultimi anni si è investito molto sull'alta velocità, pochissimo in realtà sui treni pendolari. È una scelta miope che penalizza il traffico locale. Basta andare tutte le mattine sulle tangenziali delle grandi città per accorgersi di qual è l'effetto. Lorenzo Buzzoni si è occupato proprio del caso Italia. C'è questa disparità tra alta velocità e treni locali?
Sì, Danilo, negli ultimi 10 anni abbiamo speso 42 miliardi di euro per la rete ad alta velocità, il doppio per chilometro rispetto a Spagna, Francia e Germania. Non c'è dubbio dunque che l'investimento maggiore per le ferrovie sia andato all'alta velocità, sebbene dei suoi 1280 chilometri nessuno sia stato costruito al sud, mentre i fondi al servizio regionale venivano tagliati del 21,5% e l'offerta degli intercity ridotta del 16,9%. Ora i soldi stanno arrivando, anche se si continua a insistere sull'investimento dell'alta velocità. Infatti, dei 191,5 miliardi di euro complessivi del PNRR, il governo ha stanziato circa 24,7 miliardi per le ferrovie, di cui però il 60% per l'alta velocità. Poi si è aggiunto il fondo complementare al PNRR, con circa 10 miliardi di euro destinati in larga parte alla linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria. E proprio quest'ultima, il cui costo iniziale è stimato sui 23 miliardi di euro, ha suscitato critiche e perplessità tra gli addetti ai lavori, secondo cui per avere una tratta più veloce e competitiva basterebbe potenziare l'offerta dei treni sulla linea esistente e ridurre il numero di fermate. Ma sentite il parere di Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell'Università Bicocca di Milano.
Si dice, dato che il sud è meno sviluppato, noi dobbiamo fare l'infrastruttura al sud. Secondo me poi il problema sarà mettere dei treni, perché ci sarà poca domanda. Purtroppo la Calabria è un mercato relativamente piccolo. La politica è liberissima di andare nella direzione che preferisce, dicendo che è un'opera che serve a riequilibrare il divario nord-sud. Dal punto di vista economico non sta in piedi.
Non la pensa allo stesso modo il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, secondo cui le critiche
sarebbero giustificate se noi investissimo soltanto nell'alta velocità. Ma l'investimento in particolare nel mezzogiorno è sulle reti regionali. Grazie all'investimento che facciamo si riduce del 38% l'indice di Gini sulla disuguaglianza nell'accesso alle infrastrutture ferroviarie.
Dice bene appunto il ministro Giovannini quando dice che bisogna ridurre le disuguaglianze all'accesso delle infrastrutture. Infatti le ferrovie del sud versano in una condizione da quasi medioevo, con tante regioni ancora con un binario unico, treni vecchi che vanno a diesel e una bassissima offerta del servizio ferroviario. Ad esempio, tra Napoli e Bari non esistono treni diretti, come per il collegamento tra Cosenza e Crotone, dove serve almeno un cambio e 2 ore e 40 minuti per fare solo 115 km di distanza. Per dare un'idea delle differenze che esistono, basti pensare che le corse dei treni regionali in tutta la Sicilia sono ogni giorno 493 contro le 2300 della Lombardia, una differenza di quasi 5 volte, ma a livello di popolazione la Lombardia conta solo il doppio degli abitanti siciliani.
Grazie Lorenzo. Ogni giorno sui treni viaggiano milioni di persone ed è dunque comprensibile che ci siano severe misure di sicurezza e immagino che tutto ciò costi molto. Forse si potrebbe risparmiare un po' se si unificano in tutta Europa i sistemi di controllo, ma voi di Investigate Europe avete scoperto che non è così, che ciascuna nazione, ciascun governo favorisce i prodotti nazionali. Maria Maggiore, perché Bruxelles permette ancora queste forme di barriere nazionalistiche?
Allora, Bruxelles diciamo che in effetti è abbastanza timida di fronte ai giganti che sono soprattutto la SNCF francese, la Deutsche Bahn tedesca, perché sono dei veri giganti che sono stati privatizzati solo nella forma, nella sostanza restano dei colossi, monopolisti, in qualche caso pubblici. Ci sarebbe un sistema unico appunto di segnalamento, di sicurezza, come dicevi tu Danilo, che è stato anche studiato dalla Commissione Europea, ci ha speso 4 miliardi ed è il sistema ERTMS, che infatti la Commissione ha chiesto ormai una legge che venga messa in tutti i treni entro il 2050. Il problema è che, come ci hanno spiegato delle fonti, il sistema ferroviario rappresenta un po' il DNA di un paese, per cui un po' proprio per difendere l'identità di un paese, un po' per ragioni commerciali, queste barriere tecniche sono sempre state usate e ancora oggi lo sono per non far entrare i nemici o comunque i vicini a casa propria. Guardate, sembra assurdo, ma oggi non ci sono treni francesi che scorrono nelle vie ferrate tedesche. È lo stesso, non ci sono treni tedeschi nelle strade francesi. Perché? Perché abbiamo scoperto che c'è un patto di non aggressione tra le maggiori compagnie e dentro ci metto pure Italia, Trenitalia e Renfe spagnola. Nel senso che ogni tanto riescono a cooperare, ma questo è molto doloroso e chi paga sono sempre i consumatori che poi hanno un servizio peggiore. Nella migliore delle ipotesi, un treno si ferma alla frontiera, si cambia la locomotiva e si entra nel sistema di un altro paese. Il treno europeo che doveva promuovere l'anno europeo dei treni, che è appunto il 2021, ha impiegato 55 locomotive, una cosa assurda. E poi vi dico quello che succede oggi. C'è proprio un risico delle compagnie perché ci sono prezzi molto alti per entrare e usare proprio la rete di un paese e bisogna avere sempre l'omologazione per entrare con i treni degli altri. Per esempio la spagnola Renfe sta provando da 5 anni ad avere una connessione Parigi Barcellona per poter riprendere i turisti spagnoli e portarli insomma in Spagna. Ebbene, ci sono sempre ostacoli tecnici, tant'è vero che addirittura il governo spagnolo adesso non ne può più e l'ha detto ufficialmente, dovete smetterla voi francesi di creare problemi. Ha scritto alla Commissione, speriamo che la Commissione in effetti se ne prenda carico. E poi succedono queste cose brutte oggigiorno, che delle tratte che comunque sono importanti perché collegano delle capitali. Pensate a un altro dato allucinante che abbiamo scoperto, è che su 151 tratte aeree più usate, quindi che collegano città europee, soltanto 50 su 151 sono coperte dal treno. Una di queste, che è stata appena chiusa, è la Lisbona-Madrid, che collega due capitali europee, ma soprattutto collega il Portogallo al resto d'Europa. Ebbene, oggi per fare 600 chilometri ci vogliono 11 ore di treno, 4 cambi, mentre in macchina ci si sta 5 ore. E questo l'abbiamo chiesto alla commissaria ai trasporti, la rumena Adina Valean. Sentite quello che ci ha risposto.
Cannot oblige companies to operate something which is not viable commercially.
La commissaria dice: noi non possiamo costringere le compagnie a tenere in vita una connessione che non è redditizia. Il problema è che per i treni forse bisognerebbe ripristinare un concetto di servizio pubblico che sta morendo a livello nazionale, ce l'ha spiegato bene Lorenzo con quello che succede in alcune tratte, il rapporto pendolaria di Legambiente lo denuncia tutti gli anni, ma sta succedendo molto a livello europeo. Sono venuti a mancare negli ultimi 20 anni 6.000 chilometri di rete ferrata, figuratevi. Le tratte che sono meno commerciali dovrebbero forse ricevere un sussidio pubblico, ma quando si tratta di due paesi, quindi di una tratta transfrontaliera, la Commissione ci dice che bisognerebbe che gli stati si mettano d'accordo. È lì il vero problema, i governi.
Stiamo arrivando a fine corsa di questo podcast dedicato all'inchiesta sul treno europeo di Investigate Europe. Abbiamo con noi due giornalisti che l'hanno realizzata, Maria Maggiore e Lorenzo Buzzone. Un'ultima domanda a quest'ultimo. L'alta velocità in Val di Susa è il simbolo di una scelta calata dall'alto, senza consultare la popolazione, è considerata uno spreco inutile da molti. Al confine tra Italia e Austria c'è il traforo del Brennero, invece, che non sta producendo la stessa opposizione, forse perché lo si ritiene utile?
Sì, Danilo, la galleria ferroviaria del Brennero è un'opera mastodontica. È il cuore della nuova linea ferroviaria che collegherà Monaco a Verona e la parte centrale del corridoio scandinavo-mediterraneo che va da Helsinki alla Valletta. Solo che doveva essere pronto nel 2016, ora si parla del 2032, per un costo totale di almeno 10 miliardi di euro. L'obiettivo del tunnel è quello di sostituire la linea ferroviaria esistente, vecchia di 150 anni, con una galleria pianeggiante e dritta, che permette un trasporto merci più rapido e consistente, tra Fortezza e Innsbruck. Infatti sul Brennero transita circa il 50% delle merci che passa valichi alpini, di cui solo il 29% su ferro e il resto su tir. Ma senti cosa mi ha detto il sindaco di Fortezza, Thomas Klapfer.
La Fortezza Bolzano ha tutta una coda di tir. Si spera che almeno qualcosa di questo traffico sarà poi gestito tramite rotaia. La gente lungo queste arterie di traffico soffre.
C'è tuttavia il rischio che il tunnel venga poco utilizzato se non ci saranno politiche attive che disincentivino le imprese a trasportare le merci su tir, come ad esempio aumentare il pedaggio dell'autostrada del Brennero, tra le più economiche d'Europa, e aumentare il prezzo, piuttosto basso, del gasolio austriaco. Inoltre, le tratte di accesso a Verona e Monaco, fondamentali per garantire l'assenza di colli di bottiglia, non sono ancora state fatte perché queste, a differenza del tunnel, non sono cofinanziate dall'Unione Europea, ma la spesa spetta completamente ai singoli stati. E la Germania mostra poco interesse perché, come dice il sindaco di Fortezza,
i tedeschi fino all'altro ieri sono sempre stati lì a guardare. Non hanno mai creduto che l'Italia e l'Austria cominciassero davvero a costruire questo tunnel. Poi i tedeschi sono costruttori di macchine. Loro vogliono vendere macchine. Loro vogliono vendere camion.
Siamo arrivati a capolinea e siamo arrivati con un po' di preoccupazione perché anche sui treni c'è una bella distanza tra ciò che i governi e anche l'Europa, le nostre istituzioni promettono e ciò che poi in realtà si fa. Scoprirlo è esattamente il lavoro del giornalismo d'inchiesta e dunque grazie a Maria Maggiore e Lorenzo Buzzone di Investigate Europe e naturalmente alla prossima inchiesta.